Adamo è la nostra mentalità tipica italiana, che quando viene qualcuno straniero gli mettiamo il nome in italiano. Siccome siamo alla seconda ora, una battuta mi è sempre consentita. Ero in terza liceo, un mio compagno Burricu, che studiava poco filosofia, iniziamo a parlare di Descartes, e parliamo di Descartes, cogito ergo sum, interessante, ascolta, però mi sembra molto vicino a quel filosofo italiano Cartesio. Sono lo stesso autore, ma talmente la mentalità di tradurre che sembravano due personaggi. Non diciamo mai che in Genesi 2 ci sono Adamo ed Eva, non c'è scritto da nessuna parte. C'è Adam, Dio crea l'Adam, l'umano, e da questo umano trae il corrispettivo. Questo corrispettivo si chiama Isha in Genesi 2. In Genesi 3 invece ci sarà una coppia ben definita, che saranno Adamo ed Eva, a cui dobbiamo
arrivare. Però anche nella Bibbia, nel Messale, nelle Sunari, c'è scritto Adam ed Eva.
No, in Genesi 3, non Genesi 2. E se c'è scritto dobbiamo stare attenti a capire che questa italianizzazione ci mette in grave difficoltà anche nella comprensione. Una cosa è dire ha creato Adamo ed Eva, una cosa è dire, come dice il testo biblico, e noi a quello dobbiamo essere fedeli, ha creato l'Adam, e questo Adam, da questo Adam ha tratto un corrispettivo che viene chiamato Isha, uomo e uomo. Per questo, guardate questa frasetta, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne.
È un commento postumo.
Matrimonio. Un commento postumo, perfetto. A livello narrativo? A livello narrativo non funziona, non c'è padre e madre. Altro suggerimento per dirci, come ci ha aiutato la signora, leggere i testi con intelligenza, con criterio. Lascerà suo padre e sua madre, vedete che questa è una legge successiva, un'idea successiva che viene riferita al momento principale. Questa è la tipica esperienza sapienziale della lettura della realtà. Abbiamo una regola, cioè che l'uomo lascia suo padre e sua madre, perché? Perché già Dio ha creato un uomo e la uomo li ha creati per sé. Altra cosa particolare per la cultura del tempo. Chi è che lasciava la casa? La donna, sempre, anche nei testi biblici è la donna che lascia la casa e va a casa del marito. In genere, come si dice, tanto per ridere, porta i mobili, le stoviglie le porta la donna, ma la casa la fa l'uomo. E in genere nel cortile di famiglia, questo l'abbiamo vissuto anche noi, qual era l'idea? È la famiglia paterna che porta avanti con gli uomini, che porta avanti la dinastia, il cognome, e porta avanti anche il lavoro. Questo è, però è una cultura molto antica. Questo testo sta rimettendo il narratore, sta di nuovo girando le carte. L'uomo abbandonerà suo padre e sua madre. Mentalità non comune. Basta leggere il libro di Ruth. Il libro di Ruth è l'esatto contrario. È la donna che lascia, ma questa era la tradizione. Ci sono questi piccoli giochi, questi piccoli particolari che vogliono far vedere quale deve essere il rapporto tra uomo e donna. Anche questo, scusate, uomo e uomo, anche questo uomo deve lasciare qualcosa. Continuiamo con l'idea del limite. Deve avere un limite nei confronti della sua sposa.
Scusi, ma prego.
Sì.
Non so se andiamo fuori, però è un dubbio. Cioè, io ho sentito che ci sono diverse teorie sulla creazione dell'uomo e della donna, una delle quali sarebbe che non è detto che Dio abbia creato un solo uomo e una sola donna, ma insieme diversi uomini e diverse donne.
Questa teoria, secondo lei, corrisponde alla modalità sapienziale di leggere i testi, o è sempre una di quelle teorie che cerca di frugare in uno scenario affacciandosi al momento della creazione?
No,
ho capito benissimo quello che lei dice, ma io voglio rispondere alla sua domanda con un'altra domanda. perché non so rispondere alla sua domanda. Quindi, come fanno i buoni gesuiti, tutto potrebbe essere, chi c'era per dire questo? Ma il nostro racconto biblico sta fissando una modalità scientifica di nascita del mondo? Non parlerebbe mai un testo di scienze di un Dio che si fida dell'uomo, ma non è connaturale alle scienze. Sarebbero invasivi, non capirebbero e avrebbero ragione di non capire. Questa è una lettura, lo ribadisco ancora, ma lei fa bene a sollevare questo, perché appunto credo che a molti capitino queste domande. E come appunto mi si diceva prima, per esempio, una delle domande che viene sempre fatta dai bambini: ma è Dio che ha creato il mondo o il Big Bang? Vedete, su questa domanda, che è veramente interessante, dobbiamo essere piuttosto delicati nella comprensione della domanda e nella comprensione della risposta che noi abbiamo per noi. Ecco a cosa serve questi incontri, spero. Ci devono servire a sensibilizzarci sul testo e sul rapporto che noi abbiamo su questa testimonianza della creazione. Questo è il segreto, sta qui, eh. Noi crediamo che Dio abbia... Non diciamo crediamo. Noi abbiamo annotato che questo testo è la cronaca di 7 giorni di creazione. L'abbiamo già detto l'altra volta, se fosse così è un Dio un po' pigro, che nei primi giorni fa poco e negli ultimi giorni fa molto, perché ha l'acqua alla gola. In questo testo avete visto come immediatamente la signora in fondo diceva è un'annotazione postuma, e questa è una caratteristica importante. Significa che in questo testo c'è una visione successiva a ciò che si crede, perché nessuno c'è.
E dipende, per la domanda che ho fatto, sì. No? Di solito quando mi capita ho risposto in questo modo, non so se ho sbagliato, se ho detto non importa sapere se Dio ha creato un uomo o una donna, ma la Bibbia ci vuole dire che l'uomo è stato creato da Dio. Di solito io rispondo così.
Certo. Cioè che il mondo dove viviamo, Genesi 2, vi ho detto, sono partito da questo, il mondo reale, il mondo in cui noi siamo, questo mondo dipende da Dio.
È così lo stesso per la creazione.
Certo.
Non è 4 giorni, 7, 8, ma
la fede che ci sta sotto
è che Dio è creatore di
tutto. Ma abbiamo visto che però quel raccontino non era così imbecille, di Genesi 1, non è che si è messo a dividere per 7 giorni, c'è tutta una modalità culturale dei 7 giorni del mese, c'è tutta una modalità di culto culturale e cultuale, è ciò che si vive nella liturgia, e nella liturgia del Tempio, non solo del Tempio direi, nella liturgia si rivive questo rapporto con Dio che fa, come dice Note, che fa, come dice Isaia, nuove tutte le cose, che ricrea. Vedete, il mito e questi racconti ci aiutano a vedere come sono molto più vicini a noi e non devono essere guardati nella mentalità storica di capire se dicono bene o male. Il mito di Gilgamesh e il mito di Atracasis vogliono dire come è nato il mondo? Ma non gliene interessava niente. Anche loro hanno questa mentalità di dire la nostra esperienza di Dio è questa e noi la codifichiamo con un racconto che possa essere compreso, che possa aiutare a capire qual è il nostro rapporto con Dio. Su questo dobbiamo fermarci un po'. Mancano 10 minuti, chiedo qualche domanda, intervento, prego.
Il caso di Caino e Abele, no?
Sì.
Caino a un certo punto, quando Caino ha paura di quello che ha fatto, ha paura di chi lo incontra, quindi ci sono altre persone.
Certo. Certo, questo racconto, oltretutto, se ricordate, dopo Caino e Abele, Caino si sposa e concepisce un figlio. Ma con chi si è sposato? Sono piccoli dettagli, grazie che ce l'ho ricordato, piccoli dettagli che fanno vedere come dobbiamo guardare il testo nella sua narrativa senza voler cercare genealogie, perché diventa difficile, cioè entriamo nel cortocircuito della comprensione e allora si rischia, come mi diceva qualcuno più volte e anche stasera, per esempio i bambini quando entrano nel corto, ma non solo i bambini, anche noi grandi, nel cortocircuito della comprensione devono decidere, albero della conoscenza del bene e del male, che cosa è buono e che cosa è cattivo. La scienza è buona perché ci dice che è nato così, tutto ciò che ho letto nella Bibbia, tutto storiella. Allora lo abbandoniamo. Ma solo perché non abbiamo capito, perché abbiamo messo in relazione due cose che, per rimanere nel nostro tema, che non si corrispondono. Questo dobbiamo stare molto attenti, eh. Non vuol dire, ci sono, scusa Patrizia, solo un secondo, ci sono scienziati, persone che studiano, che sono credenti e che credono che Dio abbia creato l'umano, cioè che ciò che è il mondo reale dipende da Dio, ma allo stesso tempo continuano a ricercare per capire quali molecole ci siano, quali evoluzioni, quali dinamismi. È giusto, ci mancherebbe.
Ma sicuri che Dio abbia creato il mondo col Big Bang?
Qua non mi pronuncio. Patrizia,
volevo sapere se si può ricondurre al mito, cioè una delle caratteristiche del mito, che è quella anche di dare delle spiegazioni, anche una sorta di insegnamento morale, no? Proprio il versetto 24, cioè vi voglio spiegare per quale motivo l'uomo e la donna devono tagliare i conti con il resto della famiglia, perché in origine la donna e l'uomo sono stati creati così, cioè questo commento postumo non può essere effettivamente la morale del mito.
Sì, sì, il famoso racconto eziologico, come si chiama in termini tecnici, cioè la causa di un atteggiamento attuale, di uno stato attuale. Genesi 3 sarà il racconto eziologico dell'introduzione della presenza del male nel mondo. Perché c'è il male nel mondo? Genesi 3 ha uno di questi intenti della introduzione dell'eziologia, un racconto appunto eziologico. Quindi certamente qualcos'altro, prego.
Sì.
Un secondo, arrivo subito.
Il fatto che Adamo venga dal suolo e la donna invece da una cosa, ha un significato oppure?
L'idea principale è appunto che l'uomo è l'Adam è nella sua finitudine, cioè viene dalla terra appunto con questa evocazione della morte, della sua fragilità. La donna è il perfetto corrispettivo, perché non viene più dalla fragilità come gli animali, ma viene da lui. Cioè è una seconda operazione. È più difficile fare il vasaio o fare il chirurgo? Con tutto rispetto per entrambi i mestieri. Però, come dire, toccare la carne viva è altra cosa che fare un vaso e poterlo buttare. Quindi l'idea è appunto che questo aiuto che gli corrisponde è molto più complesso invece di alcune figurine d'argilla che possono essere nell'idea questi animali. C'è la prima, la signora dietro, e poi...
Mi sono persa l'albero della vita in mezzo al giardino.
Ah, ha ragione. Albero della vita in mezzo al giardino è una di quelle idee che percorrono la scrittura, per esempio Proverbi 8 e Genesi e Apocalisse 22. L'albero della vita è uno di quei simboli programmatici conosciuti nella cultura, come ho detto l'epopea di Gilgamesh per esempio, ma come vedete viene accantonato. Sembra quasi un programma narrativo che deve essere svolto alla fine, qualcosa che rimane lì. Infatti è la vita, lo vedremo poi alla fine quando viene cacciato.
Non risulta che
dia frutti? No, 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 no.
C'era
prima
lei,
suo,
prego.
Semplicemente volevo dire che la domanda che
scusate
si mette oggi nel fatto di voler conoscere attraverso la scienza le molecole tutto l'insieme, la stessa domanda che si è messo l'uomo per poter scrivere la Genesi, dare un perché.
Siamo credo nell'idea di Patrizia più o meno, eh? Ogni uomo ha cercato perché il mondo va così. E mentre adesso abbiamo queste categorie scientifico-filosofiche, prima invece il discorso sapienziale era la filosofia del tempo, la modalità del tempo di poter spiegare. Franco?
In pratica questa cosa che ci raccontano scuola sulla costola, cioè non è solo un fatto di chirurgia, cioè in pratica c'è una cosa che viene più in fianco, come dire, cioè diciamo stare a fianco e poi avere che gli stessi di fronte significa farci qualcuno che sia alla pari, non tanto sottomesso che viene dopo, quanto uno che stia alla pari a lui. altrimenti avrei potuto cambiare il tipo d'osso, per esempio.
Sì, sì, certo.
Franco,
aggiungo a quello che dici tu l'idea che noi abbiamo degli sposi. Sono coniugi, cioè cum iugum. E il gioco può essere solamente fatto da due, altrimenti non funziona. Prego, no, prima. Questa è l'idea come quella della Meia, no? Hai ragione, prego.
La seconda creazione, questa della cosa,
sì,
è più perfetta perché non viene dalla terra stessa.
Non parlerei di termini di perfezione, è più simile a quello di partenza. Infatti, ti ricordi, gli cercava, nel testo c'è scritto questo, gli cercava qualcosa che gli fosse simile, come si dice, che gli corrispondesse. Niente gli corrispondeva. Adesso invece l'uomo dice sì, questa corrisponde. Perché
non c'è
una
testa.
Non ho capito, scusa.
Questa cosa della terra non viene creata dalla
terra. La donna no. Questa Isha no. Questa sì, sì.
Ma non
dalla polvere. Ah beh no, hai ragione. Sì, perché è l'Adam, grazie. È vero, è l'Adam che viene creato dalla terra, cioè il genere umano. È nella differenziazione dalla costola che partono queste due categorie che noi utilizziamo, cioè maschio e femmina, grazie. Certo, sì sì, ma era un Adam, ricordiamoci, non è solo una questione di nominalismo, prego. Non le so ben rispondere, nel senso che il testo, come abbiamo visto, l'abbiamo letto insieme, ha un filo logico narrativo che è particolare. E allora questo capita, e lo stiamo facendo, poi di un po' imporre alcune nostre categorie positive o negative, di desiderio o di rivendicazione sul testo. Quindi vi chiedo, siccome non so rispondere, mi perdonerete, però vi chiedo, no, facciamo così, dobbiamo concludere però con una immagine, l'ultima immagine, e poi con l'idea, non abbiamo fatto Genesi 3, ma non c'è problema, perché anche questo fermento è così bello, però vi chiedo di rileggere Genesi 2, rileggerlo per voi, con calma, riverificando ciò che è stato detto, ciò che è nato e non è stato esplicitato, ciò che abbiamo sentito dagli altri, cercando di ricapire un po', ma senza mettere le nostre categorie nel testo, senza imporre al testo le nostre rivendicazioni femministe, i nostri e anche maschiliste. Questo guardiamo, ci aiutava a dire Adam è creato dal suolo e poi è Adam l'umano che differenzia, è lui che con il suo nome differenzia, Il testo funziona così, poi non, sto dicendo, non è una cronaca, ma ha questa dinamica che, come si diceva, ha tanti significati sotto, tanta riflessione. Concludo col versetto 25, anche se può far parte dell'altra parte, con questa immagine. Ora tutte, no, lasciamo perdere, vi devo leggere questo. Siamo arrivati con le vostre domande, siete arrivati al punto giusto. Franco,
solo una cosa
veloce.
Se si pensa allo stato creato, devo dire che in realtà prima della creazione della donna l'uomo non era un essere sessuato, perché finché non c'è la donna non ha senso.
Sì, sì, non ti so dire né sì né no, ma questo è quello che
dice. Quindi l'uomo è sessuato in quanto c'è la donna.
Sì,
non ha senso dire l'uomo.
Stiamo ragionando un po' diversamente rispetto a chi ha scritto il testo, perché stiamo ragionando con tutta la filosofia che noi abbiamo dietro. Però sono tutte cose che ci devono aiutare a pensare anche. Vi devo leggere questo e chiudiamo. Vi leggo il Midrash, quindi un racconto di spiegazione ebraico di questo. Guardate, vi chiedo di sorridere un po' anche, ce ne andiamo con questo racconto. Quindi sono gli ebrei che spiegano questo testo della creazione, diciamo, della donna, dell'attrazione della donna. Prima di eseguire il suo progetto, Dio si disse: non è dalla testa di Adam che prenderò Eva, perché camminerebbe a fronte alta, troppo alta, ostentando troppa arroganza. Nemmeno dai suoi occhi la trarrò, perché sarebbe curiosa, troppo curiosa, piena di bramosia. Neppure dalle sue orecchie, perché ascolterebbe alle porte. Qualcuno ha già capito il finale. Neanche dalla sua nuca, perché avrebbe la testa dura e l'aria insolente. Scritto da un maschio, logicamente. Non dalla sua bocca, perché non smetterebbe mai di chiacchierare. Né, l'immagine è un uomo che conosce le donne del suo tempo, né dal suo cuore, perché sarebbe malata di gelosia, neppure dalla sua mano, perché si immischierebbe in ciò che non la riguarda. No, decise Dio, la prenderò dalla parte più casta del suo corpo, dalla costola di Adamo. Eppure, a dispetto di tutte queste precauzioni, la donna ha tutti gli altri difetti.